Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Italia, contagi in calo, il governo valuta l'ipotesi di non prorogare lo stato di emergenza. Per il ministro della salute si apre una nuova fase. Australia, aperta in Queensland la struttura per la quarantena di chi rientra dall'estero. Cina, al via le Olimpiadi di Pechino, il presidente Xi Jinping incontra Vladimir Putin e lancia un monito all'Occidente. Sport calcio, oggi torna alla Serie A con 3 anticipi, spicca il derby Inter-Milan. Di nuovo buongiorno da Dario Castaldo con la seconda edizione del giornale radio che apriamo dall'Italia, dove nelle ultime 24 ore sono stati quasi 100.000, per la precisione 99.522, i nuovi contagi da Covid, un numero in diminuzione rispetto agli oltre 112.000 del giorno precedente. Le vittime sono state invece 433, in calo il tasso di positività è sceso all'11,2%, c'è una lieve tendenza alla decongestione delle strutture sanitarie, ha detto il direttore della prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza. I dati epidemiologici ci mostrano una situazione che sembrerebbe disegnare una nuova fase dell'epidemia, ma siccome i numeri sono ancora molto elevati, è bene continuare a mantenere comportamenti prudenti e a completare il ciclo vaccinale con la dose di richiamo. Mentre il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, specifica che tutte le fasce d'età hanno una curva che indica una decrescita, tranne quelle dei più giovani, cioè tra 0 e 9 anni e da 10 a 19 anni, che sono caratterizzate adesso da un livello di circolazione del virus più elevato. Ascoltiamo al riguardo Andrea Costa, sottosegretario alla Salute.
Il governo ha deciso la gradualità, confido che si arriverà anche a togliere le mascherine. Il ritorno alla normalità significa anche togliere le mascherine in ogni luogo. È ragionevole pensare che anche per le discoteche nel giro di poche settimane si possa arrivare alle riaperture.
Queste dunque le parole di Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, intervistato dalla RAI. E di fronte a questa situazione di generale miglioramento, il governo Draghi valuta di non prorogare lo stato di emergenza. Dal 7 febbraio il Super Green Pass non avrà più scadenze temporali, mentre per il ministro della Salute Speranza si apre una nuova fase. Adesso veniamo in Australia, dove il leader dell'opposizione Anthony Albanese ha chiesto le dimissioni del ministro per i servizi della terza età Richard Colbeck. Il settore ha infatti visto quasi 800 decessi dal 1 luglio scorso e nonostante questo, ha denunciato Albanese, il ministro Colbeck ha assistito ad un match di cricket invece di presenziare all'inchiesta parlamentare sulla crisi del settore.
This is a crisis in the sector and this minister has failed before and he continues to fail. What do you have to do to lose your job under this government? If Richard Colbeck had any integrity, he would resign. But if the Prime Minister had any leadership and wanted to actually show some, instead of always going missing and always blaming someone else, he would sack this minister and put someone in charge who wants to do the job.
Questa dunque la critica e l'accusa del leader dell'opposizione federale Anthony Albanese, diretta sia al primo ministro Scott Morrison sia al ministro Colbeck. Il governo federale ha risposto alle critiche prendendo appunto le parti del ministro. Ieri Scott Morrison ha incontrato i cronisti a Canberra, dove ha spiegato di essersi confrontato proprio con i ministri della salute, della difesa e dei servizi della terza età per capire se ci siano state falle nel sistema. Il primo ministro ha ribadito comunque che il governo ha fatto il possibile per contenere l'impatto della variante Omicron sulle persone vulnerabili e che chiederà una collaborazione maggiore alle forze armate.
We were looking at the start of this pandemic into a horror scenario that no one could imagine. Any number of possibilities were out there. No one understood what the virus was or how it impact, how deadly it would be. And as we are here now, 2 years later, we have saved 40,000 lives. We have ensured that we have one of the strongest economies anywhere in the advanced world. And thirdly, one of the highest rates of vaccination.
Queste dunque le dichiarazioni del primo ministro Scott Morrison ieri A Canberra, sempre in Australia, è stato inaugurato Wellcamp, vicino all'aeroporto di Toowoomba, in Queensland, il centro che accoglierà 500 persone in quarantena e sarà destinato sia ai viaggiatori arrivati dall'estero non vaccinati, sia alle persone che non possono isolarsi in casa. Oggi i primi 12 ospiti verranno accolti nella struttura. Il vice premier statale Stephen Miles ha spiegato che arriveranno dalla Nuova Zelanda, ma che saranno soltanto i primi di una lunga lista.
We will gradually expand the number of cabins in use there. You'll recall all of the debates about why it was important to be able to phase out of hotel quarantine and have a dedicated facility, and I'm certainly pleased to have it now.
E soddisfazione per l'operato del suo esecutivo l'ha espressa anche il premier del New South Wales, Dominic Perrottet, il quale ha definito un grande risultato la gestione della riapertura delle scuole e del rientro nelle classi. Secondo i dati, su 438 scuole pubbliche in New South Wales, 617 membri del personale scolastico e oltre 2.400 studenti sono risultati positivi, ma nessun istituto è stato costretto a chiudere e la presenza in classe è stata comunque elevata. Al momento il 41% dei bambini d'età compresa tra i 5 e gli 11 anni ha ricevuto il vaccino in New South Wales, dove il premier Perrottet ha spiegato che in molti erano convinti che non fosse possibile riaprire le scuole date le circostanze.
There was concerns about closures of schools. We had the doctors union who were still coming out and saying we shouldn't have kids back in the classroom. What I saw this week was smiles on so many kids' faces right across the state as they returned back to class. We went out, we had a plan, we resourced that plan, we executed that plan.
Queste le dichiarazioni di Dominic Perrottet, premier del New South Wales. Adesso andiamo all'estero, dove continua ad essere alta la tensione tra Occidente e Russia. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, il Senato ha chiesto al governo di imporre sanzioni a Mosca alla luce dei movimenti militari dell'esercito russo al confine con l'Ucraina. Alcuni senatori statunitensi vorrebbero che le sanzioni entrassero in vigore prima di un eventuale invasione dell'Ucraina, mentre la speaker della Camera statunitense Nancy Pelosi ha specificato che il provvedimento dovrebbe avvenire eventualmente dopo e soprattutto colpire quello che lei ha definito l'uomo più ricco del mondo, cioè il presidente russo Vladimir Putin.
Nobody knows what he's going to do except him, and that's why we have to be prepared for whatever that may be, but I do think that they have to be strong enough to be effective. They have to be done after and if they invade, and they have to be done in compliance with our allies working together.
E a proposito di Vladimir Putin, nelle ore scorse allo stadio di Pechino, il cosiddetto Nido d'Uccello, è andata in scena la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali, un'edizione dei giochi particolarmente politicizzata. Con il boicottaggio dei rappresentanti del governo di molti paesi, la scelta controversa di un tedoforo di etnia uigura, una di quelle che denunciano la repressione del governo di Pechino, e il presidente cinese Xi Jinping, che ha incontrato a margine della cerimonia il suo omologo russo Vladimir Putin. Durante l'incontro i due hanno firmato una dichiarazione congiunta per denunciare l'influenza americana, definita destabilizzante, in Europa e in Asia. Nel documento Cina e Russia si oppongono ad un'eventuale futura espansione della NATO in Europa e denunciano l'influenza negativa per la pace e per la stabilità della regione della strategia degli Stati Uniti nella regione dell'Asia-Pacifico. Si sono detti Xi Jinping e Putin preoccupati anche per la creazione di AUKUS, cioè l'alleanza militare tra Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia. Questa mattina il dollaro australiano vale 61 centesimi di euro e viene scambiato a 70 centesimi di dollaro statunitense. Per quanto riguarda lo sport, oltre all'apertura delle Olimpiadi invernali, nelle quali oggi verranno assegnate le prime medaglie, nel sabato italiano riprende anche il campionato di Serie A dopo la sosta per lo stage della nazionale di Roberto Mancini. Sono tre gli anticipi della 24esima giornata. Il primo si gioca allo Stadio Olimpico di Roma tra la Roma e il Genoa. A seguire nel tardo pomeriggio italiano saranno le 4 di notte sulla costa est australiana il derby della Madonnina tra Inter e Milan. Il terzo degli anticipi è quello che vedrà in campo la Fiorentina e la Lazio. Questo per quanto riguarda gli anticipi della Serie A. Concludiamo questo giornale radio con le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide, cielo in prevalenza sereno con una temperatura massima di 30 gradi. A Brisbane, nuvolosità a tratti 28. A Quazzoni, a Cairns, dove la massima sarà di 30 gradi. A Canberra, cielo parzialmente coperto, 21 gradi la massima. A Darwin, pioggia sparsa a carattere temporalesco con una massima di 30 gradi. Nuvoloso a Hobart, 20. A Melbourne, sereno, 27. A Perth, giornata di sole e molto calda, con una temperatura massima di 40 gradi. Per finire, pioggia a tratti a Sydney, dove la temperatura massima sarà di 25 gradi.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.